questa siepe, che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni, e la presente e viva, e il suon di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio, e il naufragarmi dolce in questo mare.
La siepe della poesia all'infinito è la siepe che, delimitando il paesaggio, ci impedisce di avere conoscenza di ciò che c'è al di là, realistica conoscenza. Siccome la conoscenza realistica sempre deprime, sempre immeschinisce le cose, ci permette invece di immaginare qualcosa di vago e di indefinito.
Questo impedimento fa esplodere l'immaginazione, la fantasia. E questa fantasia accede a che cosa? Accede prima a un'immensità spaziale e poi, con lo stormire del vento tra le fronde, a un'immensità temporale.
È quasi il massimo che l'uomo possa avere, perché l'uomo non può avere l'infinito, che forse non c'è, o forse può avere qualcosa di simile all'infinito solo naufragando, solo annullando il proprio io, come nel finale del celebre idillio.
Un punto sfugge a Leopardi. Se l'uomo è infelice, di chi è la colpa? È una domanda cruciale che continuerà a porsi per tutta la vita.
La colpa, forse, è dei tempi che corrono. Giacomo ha letto la letteratura antica, ha letto di un mondo in cui l'uomo viveva a contatto con miti, favole. Forse il problema adesso è questo: abbiamo perso la dimensione del mito.
Ma no, non può essere. Gli antichi potevano essere anche più illusi. Lo scontro comunque è sempre lo stesso, tra realtà e fantasia. E perciò?
Fato, destino, il mondo esterno. Ecco chi è il vero nemico. Ecco dov'è la radice del male. Lei no. Lei non può essere colpevole. Lei, la natura, è una madre amorevole. Ci ha dato una mente per sentirci infiniti. Il mondo esterno è limitato e perciò allora ci ha fatto un regalo. Le illusioni, gli inganni, per rimediare alla realtà.
Grazie, grazie davvero, generosa natura. Leopardi è il poeta del dolore? O forse la questione è più sottile? Tentativo di esaurimento delle ricette registrate dal conte Giacomo Leopardi sui suoi diari personali. Fiori di zucca fritti, pignè di patate, polpettone, cacio cotto, budini, frittelle di borragine, di pere, di mele, gnocchi di patate, polenta e semolino, tortellini di magro, maccheroni, tagliolini, cappellini al burro.
Leopardi non canta davvero il dolore, canta l'amore insoddisfatto, canta il piacere inappagato dei sognatori, dei golosi. Leopardi non canta la tristezza, Leopardi canta il desiderio, quello di chi ama troppo la vita e ne è affamato come pochi.
Leopardi, sempre immaginando il rapporto con gli studenti, è un ragazzo, un uomo, un poeta affamato di vita, e quindi proprio in nome di questa fame di vita sviluppa il suo pessimismo?
Direi proprio di sì, perché intanto dobbiamo dire che se non avesse conosciuto la felicità non avrebbe potuto evocarla in modo così forte. Pensiamo a Silvia, pensiamo anche in fondo a tutti i grandi canti suoi, no? E quindi bisogna uscire un po' anche da questo schema del pessimismo per dire che in fondo Leopardi vuole intensificare la nostra esistenza, vuole, come dire, rafforzare la vita, e questa è la missione della grande letteratura. Quindi dobbiamo uscire dalla bacheca, dobbiamo uscire dalla biblioteca, dobbiamo uscire dalla dalla polvere dei libri e portare questo motore propulsivo, come avrebbe detto Walter Binney, che io mi sono laureato con lui, il più grande leopardiano in fondo del Novecento, se lo vogliamo dire, e farlo vivere. Ecco, la protesta leopardiana, diceva Binney, significa anche questo, fare in modo di uscire dalla letteratura in senso, diciamo, chiuso e portarlo nella vita degli uomini, delle persone.
Leopardi per ora è una specie di mistico, una sorta di antico manicheo. Esiste il bene ed esiste anche il male. L'uomo è infelice, ma si può rimediare. Ecco, questa certezza è destinata a svanire. Qualcosa sta succedendo nel giovane Giacomo. Semplicemente a 24 anni Leopardi smette di sognare il mondo, viaggia, si sposta e da quel punto cambia tutto.
Tutto il male. Che ciascuna cosa esista è un male. Ciascuna cosa esiste per fin di male. L'esistenza è un male. È ordinata al male. Il fine dell'universo è il male. L'ordine è lo stato, le leggi, l'andamento naturale dell'universo non sono altro che male. Né diretti ad altro che al male. Non v'è altro bene che il non essere. L'esistenza è un'imperfezione, un'irregolarità, una mostruosità.
Leopardi è un prigioniero che desidera la fuga, ma ha bisogno anche di reclusione. Nel novembre 22 finalmente ha il permesso dal padre di andare a Roma dagli zii amici. Ma l'ambiente culturale di Roma è una grande delusione, perché lo trova arido, solo dedito all'antiquaria, all'archeologia, superficiale, misero. Riuscirà a andare nel 25 a Bologna, a Milano, nel 27 di nuovo a Bologna e a Firenze, ma anche a Firenze non si troverà bene appagato, perché per una malattia agli occhi che gli impedisce anche di uscire di giorno e vedere le bellezze della città. Solo a Pisa riuscirà a risorgere alla vita e alla poesia.
Forse non era Canati l'inferno, forse non è la sua vita il problema. Ovunque vada, Leopardi è infelice. Ovunque vada, gli uomini gli sembrano preda delle stesse illusioni.
Lascia provvisoriamente la lirica e comincia a scrivere le prose dell'acerbo vero delle operette morali. È quel passaggio che nei manuali viene descritto di solito come passaggio dal pessimismo storico, quindi dall'opposizione che il giovane Leopardi faceva tra una meschina realtà moderna e un'antichità o una situazione primitiva o mitica di grandi sentimenti e magnanime azioni, ha invece un pessimismo cosmico, cioè un pessimismo totale in cui non ci sono più epoche d'oro e la condizione dell'uomo è sempre stata, è e sempre sarà una condizione di male irredimibile.
Romanticismo, classicismo, politica, l'intellettuale è chiamato ad esprimersi. Tutto è progresso, tutto è in cammino.
Leopardi in tutto questo è sozzo. Non può seguire le mode, non può votarsi a un ideale. La vita dell'uomo, lo ha capito, non cambia.
Leopardi ha il vantaggio e lo svantaggio di nascere e di crescere in una piccola nobiltà paesana e pontificia. Si forma con una cultura ancora settecentesca ed arcaica, arretrata, ma quando per la sua statura individuale poi supera gli angusti di questa cultura, è proprio questo retroterra che gli permette di vedere meglio di altri le velleità invece della cultura nascente, moderna, borghese, e di vedere in particolare appunto quanto ideologicamente corrivo sia il culto del progresso.
Tristano Leopardi finge di ritrattare il pessimismo delle operette morali, ma in realtà polemizza e ironizza col proprio tempo, che è un tempo che crede che la storia debba andare sempre meglio, che l'umanità sia sempre in evoluzione, che il secolo futuro sia sempre meglio dei secoli precedenti. Mentre invece il secolo attuale, dice Tristano, è un secolo arido, è un secolo che manca di poesia, non solo, ma è un secolo che vorrebbe cercare l'utile nella poesia.
Nell'Ottocento, che si interroga su come migliorare la condizione dell'uomo, Leopardi è un disilluso. Non è la sua epoca a essere triste, è l'universo, è la stessa esistenza, quella del ricco, quella del povero, entrambi illusi e traditi dal bene.
Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, illimitare di gioventù salivi, suonava le quiete stanze e le vie d'intorno al tuo perpetuo canto, allorché all'opre femminile intenta sedevi assai contenta di quel vago venir che in mente avevi. Era il maggio odoroso e tu solevi così menare il giorno. O natura, perché non rendi poi quel che prometti allora? Perché di tanto inganni i figli tuoi? Tu pria che l'erba inaridisse il verno, da chiuso morbo combattuta e vinta perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi.
È un componimento di ricordo, di rimembranza, molto cara a Leopardi, degli anni recanatesi in cui Giacomo e Silvia, questa ragazza Teresa Fattorini, morta giovanissima di tisi a 21 anni, guardavano al futuro pieni di speranze, pieni di promesse. Ma queste speranze, queste promesse sono state frustrate perché Silvia è morta senza conoscere l'amore e Giacomo non ha vissuto la sua giovinezza. E chi è la colpevole di tutto questo? È la natura matrigna. È questa natura che è impassibile, fredda, che illude e poi delude, che non dà risposte agli uomini perché risposte non ce ne sono.
Semplice in fondo. La natura ci ha regalato le illusioni per rimediare all'insoddisfazione? Ma chi ci ha fatto insoddisfatti? Ma chi ci ha resi limitati, condannati, infelici?
E quelle stesse fantasie, quelle stesse illusioni, davvero sono un bel regalo? O non sono forse un imbroglio colossale?
Madre natura è indifferente, madre natura probabilmente è nemica.
Questo è quel mondo, questi diletti, l'amore, l'opere, gli eventi, onde cotanto ragionammo insieme, questa la sorte dell'umane genti. All'apparire del vero, tu, misera, cadesti, e con la mano, la fredda morte ed una tomba ignuda, mostravi di lontano.
Categoria scolastica classica, Leopardi pessimista cosmico, cioè schopenhaueriano senza aver potuto ovviamente leggere Schopenhauer.
Dobbiamo uscire da questo schema, è chiaro, ripeto, che c'è questa maschera, no? Io dico anche questa maschera moraldesca, pensando al padre di Leopardi, che lui ha cercato anche di strapparsi in fondo, con fatica, con forza, diciamo, dal volto. Dobbiamo però cercare di attualizzarlo, Leopardi. Ecco, tutti diciamo, gli insegnanti in Italia cercano di realizzare questa operazione. Se tu riesci a fare questo, a renderlo vivo, attuale, a portarlo nella vita di un giovane di oggi, nell'adolescente di oggi, allora ce la puoi fare, perché in fondo Leopardi è anche il poeta dell'adolescenza, no? Quindi ancora oggi possiamo leggerlo in questo modo.
Giovanissimo, bellissimo, hai tante della persona, con quell'ardor giovanile dell'animo che tanto piace al bel sesso. Antonio Ranieri, secondo il biografo, Franco Ridelli. Gobbo, davanti e di dietro. Esile, pallido, occhio celeste, delicato, capelli finissimi, deforme, gentile. Leopardi, secondo il dottor Giacomo Cioni, un testimone che lo incontrò a Pisa. La coppia che si forma a Firenze a partire dal 1830 non potrebbe essere più improbabile, tormentata, contraddittoria, eppure Ranieri incontra Leopardi e da quel momento non lo lascia più.
Gli anni fiorentini sono anni intensi, anche vitali. Appunto, c'è il sodalizio con Antonio Rameri, che è l'alter ego di Giacomo, vitale, allegro, amante delle donne, e c'è l'amore per Fannietta Algione Tozzetti, che è un amore deluso, che è un amore non realizzato, però è una passione concreta per una donna viva, reale, e ispirerà il potente ciclo di Aspasia.
Chi è il forte e chi è il debole?
Lo stesso poeta che esaltava le favole ora ha deciso di andare fino in fondo, affrontare il vero, andarne incontro, a viso aperto.
Abbandonare le menzogne, spiegare e cantare qual è la realtà, persino a costo di apparire sgradevole. Un eroe solo in un secolo buio.
La filosofia disperante di Leopardi, cioè la filosofia che ha abdicato alla speme, alle speranze di Giacomo e Silvia, non comporta però un vittimismo rassegnato, anzi tutto il contrario, anzi contro proprio la filosofia ottimistica e progressista degli amici di Toscana, degli intellettuali del Tessè, Leopardi propugna il proprio atteggiamento eroico, titanico, di chi sa, contrariamente agli altri uomini che per viltà hanno bisogno per sopravvivere comunque di una fede sia laica sia religiosa, invece lui sa affrontare la vita e anche la morte senza veli, senza illusioni, senza speranze.
Leopardi ha acquistato una lucidità nuova, non ha più un dubbio, è fermissimo e calmo.
Ha piena coscienza del proprio valore, partecipa per poco al dibattito culturale, attacca gli intellettuali e le nuove idee di progresso.
Ormai riconosce i meccanismi segreti e osserva dall'alto, compatisce e deride la vita più sana che conducono gli altri. Leopardi è un gigante che urla il suo nome.
Or poserei per sempre, stanco mio corpo, per il inganno estremo che eterno io mi credei, per il ben sento in noi di cari inganni, non che la speme, il desiderio è spento, posa per sempre. Assai palpitasti, non val cosa nessuna i moti tuoi, né di sospiri è degna la terra, amaro e noia la vita, altro mai nulla, e fango il mondo. T'acqueta ormai, dispera l'ultima volta. Al gener nostro il fato non donò che il morire. Ormai disprezza te, la natura, il brutto potere che è ascoso, a comun danno impera, e l'infinita vanità del tutto.
Versi di a se stesso sono ispirati dalla grande delusione d'amore per Fannietta Algione Tozzetti e sono versi aspri ma di grandissima energia spirituale e rappresentano una vera e propria rivoluzione formale all'interno della lirica leopardiana. Perché? Perché è un linguaggio nudo, appunto, aspro, con dei periodi molto brevi, paratattici, con delle frasi lapidarie, degli assiomi, delle verità apodittiche, insomma tutto il contrario del linguaggio idillico.
Nei canti degli ultimi anni, degli anni 30, si ha l'impressione che la poesia, la musica della poesia sia appena un velo sospeso sopra uno spoglio scheletro di pensiero. Ciò che combatte non è tanto la rassegnazione quanto il tentativo di costruirsi dei risarcimenti ideologici al male della vita, cioè il tentativo di l'antica viltà, dice, di giustificare le sventure con la trovata di una provvidenza che, se non è teologica, è modernamente storica. Il suo è l'eroismo, non più titanico come quello della giovinezza, ma molto più difficile, di chi vuole guardare in faccia lo squallore di questa vita senza far tornare i conti che non tornano.
Dalle memorie di Antonio Ranieri. Leopardi cantava, desiderava la morte nelle sue altissime poesie, ma non di meno nella pratica del vivere era il più apprensivo, il più eccessivo degli uomini. Aveva l'inesplicabile desiderio di andar fuori da solo e non voleva mai allontanarsi da Napoli.
Disporre le cose, sradicarmi di qua al più presto. Io partirò per Recanati. Fuggire, fuggire da questi lanzaroni e pulcinelli, nobili e plebei, tutti ladri e biforchi, degnissimi di spagnoli e di forche.
Napoli in fondo l'attraeva, come la stella attrae il pianeta.
Tu hai studiato molto anche i grandi della letteratura italiana attraverso i loro luoghi, facendo un vero e proprio viaggio in Italia nei luoghi richiamati dai lettori. Possiamo parlare, allora, proviamo a fare questo esperimento, cioè a definire in maniera molto sintetica, veloce, ma quasi una fotografia, alcuni luoghi leopardiani, cioè Recanati.
Tutta la vita di Leopardi si snoda attraverso una serie di città italiane, appunto da Firenze a Pisa, pensiamo Pisa, l'apertura dei grandi dighi, però poi è Napoli la città fondamentale.
Napoli, l'ultima città, l'ultimo porto del poeta che non sa trovar pace o loco. Napoli è vita concentrata, quella che Giacomo da sempre non ha capito se ama troppo o detesta.
Leopardi, finalmente a Napoli, sembra sentirsi quasi a casa. Ma è Napoli a farlo sentire così? Oppure ha capito che il suo viaggio sta per finire?
La Ginestra, questo canto dell'ultimo Leopardi, è stato al centro di discussioni secolari perché ci dà un messaggio che non troviamo altrove, quello di una social catena, di una fratellanza umana da costituire contro la natura matrigna e malvagia. In realtà il centro del canto forse non è lì, ma è nel richiamo, richiamo attuato tramite una sintassi spezzata, un canto oratorio difficile, anche straziatamente dolce quando evoca il Golfo di Napoli, è il richiamo ai valori dell'illuminismo settecentesco contro quell'oscurantismo ideologico, spiritualistico, contro l'ideologia delle magnifiche sorti e progressive che ha sostituito l'antica religione e che ha ricoperto i lumi settecenteschi. Gli uomini vogliono di nuovo mettere tra se stessi e la dura realtà uno schermo. Leopardi chiede di non farlo, di nomare apertamente le cose e di guardarle senza insuperbire ma anche senza umiliarsi, come la flessibile ginestra sul dorso del Vesuvio che ha ricoperto un pezzo di mondo classico.
Qui, sull'arida schiena del formidabile monte sterminator Vesevo, tuoi cespi solitari intorno spargi, odorata ginestra, contenta dei deserti. A queste piagge venga colui che d'esaltar con lode il nostro stato ha in uso e vegga quanto è il gener nostro in cura all'amante natura. Sovente in queste rive che desolate a bruno peste il frutto indurato e par che ondeggi, secco la notte e sulla mesta landa in purissimo azzurro vengo dall'alto fiammeggiare le stelle, e poiché gli occhi a quelle luci appunto che a loro sembrano un punto e sono immense in guisa che un punto a petto a loro son terra e mare veracemente, a cui l'uomo non purma questo globo ove l'uomo in nulla sconosciuto è del tutto. E quando miro quegli ancor più senza alcun fil remoti nodi quasi di stelle che a noi paion qual nebbia, che sembri a noi o prole dell'uomo.
Leopardi, come tutti gli artisti geniali, era certamente troppo in anticipo sul suo tempo per che il suo messaggio rivoluzionario potesse essere capito. Bisogna però aspettare nel 1858 il famoso saggio di Francesco De Santis su Schopenhauer e Leopardi, in cui si parla della poesia del dolore leopardiana, per avere un cambiamento di rotta.
nell'interpretazione di Leopardi. La svolta maggiore che veramente dà una visione globale dell'intera opera di Leopardi è quella del secondo dopoguerra. C'è stata una grande attenzione al suo Zibaldone, così come c'è stata una nuova rivisitazione proprio del personaggio Leopardi come modello esistenziale e intellettuale che lui ha saputo costruire.
Il 14 giugno del 1837 il conte Giacomo Leopardi muore. Scompare l'uomo combattivo, scompare il filosofo, scompare il poeta coraggioso che ci ha voluto rivelare quel che nessuno aveva voglia di guardare, il vero.
La visione critica di Leopardi rispetto all'immagine di un Leopardi immobile, astorico, spettatore alla finestra, dalla vita strozzata, incapace di svolgimento e di risposta profonda ai problemi del suo tempo. Egli ci appare, ripeto, tanto vivo per noi nella sua grande poesia, nella sua suprema lezione di stile, non malgrado ma in forza del vigore inesausto dei suoi problemi spirituali e morali, della radicalità, della sua diagnosi e consapevolezza della situazione dell'uomo, creatore supremo di miti poetici, ma al pugne di una schiva lotta contro ogni mito e inganno retorico, di un assiduo sviluppo del suo impegno di verità e di responsabilità.
Il resto è mito, il resto è favola. Il resto sono le illusioni in cui noi, uomini bambini, continueremo a naufragare. Bellissima fanciulla, bella morte pietosa, chiudi alla luce questi occhi tristi dell'età reina.